Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta. Nuova puntata di Palla in tribuna. Abbiamo ripreso questa settimana le puntate che ci avvicinano al derby con il Modena, come ha detto un nostro ospite la scorsa settimana, credo Nicolò Gazzi, cugini di secondo grado. Mi è piaciuta come metafora questa sui modenesi. Non c'è la rivalità ovviamente che c'è con la Reggiana, però c'è rivalità e ci sono anche tante sfide, tanti precedenti, ma soprattutto quella del presente sarà una partita importante, perché entrambe vengono da una sconfitta, entrambe puntano in alto. Il Parma non si nasconde più, l'obiettivo non può che essere la promozione diretta in questo momento. Il Modena, insomma, magari ecco, non insegue proprio a sprombattuto la promozione diretta, ma vuole stare lì, chissà mai, comunque nel mirino i play-off, che l'anno scorso ha mancato per poco. Quest'anno è considerato di fatto l'obiettivo minimo, la squadra c'è, poi ne parleremo. Comunque credo di poter dire, ma lo avete detto anche voi, almeno chi ha votato il sondaggio di Gazzetta di Parma.it, che dopo le solite note, cioè dopo Venezia, Palermo e Cremonese, il Modena sia probabilmente la squadra più accreditata. C'è anche il Como, ma siccome il Modena ha qualcosina in più, perlomeno siamo lì. Partita comunque molto, molto interessante. Siamo all'indomani della vittoria, o meglio del pareggio, che ha qualificato l'Italia ai prossimi europei. Ovviamente parleremo anche di questo e di quel rigore, non rigore, per fortuna non rigore per l'Ucraina. Pensate cosa sarebbe successo a parti invertite, non parleremmo d'altro. Oggi invece devo dire che sui principali quotidiani sportivi nazionali ho trovato molto poco spazio per quell'episodio. Ci è andata molto bene così. Poi Spalletti ha dato anche una sua spiegazione al fatto che non era fallo da rigore. Ma ditemi anche voi cosa ne pensate su questo tema, su tutto quello che volete, naturalmente via WhatsApp al numero 333 92 00 170. Intanto ha parlato Franco Vasquez ai microfoni di Sky, ha parlato anche del Parma, ha detto: il Parma ha fatto uno scatto, ma siamo tutti lì adesso e sappiamo che da gennaio, quando i tre punti iniziano a pesare, si apre un nuovo campionato. E poi ha detto: la Serie B è tosta, molto difficile, non ci sono partite facili come sempre. Speriamo di riuscire a restare attaccati alle prime posizioni fino all'ultimo. L'ultima partita ci ha dato entusiasmo e vogliamo continuare così, anche se sappiamo che non sarà semplice. Cremonese che ha battuto 3-0 il Brescia, inanellando la terza vittoria consecutiva, e sta diventando un cliente scomodo la squadra di Giovanni Stroppa, un allenatore esperto per la categoria, un allenatore che ha diverse promozioni alle spalle e sembra aver rigenerato la Cremonese dopo aver sostituito Ballardini. Comunque, insomma, ci sembrava un buon allenatore anche per il lavoro che ha fatto l'anno scorso, ma evidentemente questo cambio sta dando i frutti sperati e non è una buonissima notizia per noi, anche se abbiamo vinto lo scontro diretto a Cremona, quindi insomma. E per ora è il Parma ad essere in testa alla classifica. Vedremo un po' cosa succederà. Certo, questa Cremonese fa più paura adesso che non un mese fa, questo è indubbio. Intanto sono tornati a Collecchio Begic, Charpentier, anche Mihaila, che è stato espulso contro Israele. Buon per noi, mi viene da dire, al di là di ogni così ipocrisia. Così è tornato prima a disposizione di Pecchia. Tanto ha sbagliato anche un gol fatto, Mihaila, incredibile. Ma anche questo ci ha offerto questa pausa del campionato e questa sosta per le nazionali. Ieri sera, nonostante la sosta e nonostante la partita dell'Italia, c'è stata anche un'interessantissima puntata di Bar Sport con grandi ospiti, fra cui Giovanni Bia e Simone Barone, l'ex campione del mondo. Allora noi nel pezzo di Marco Balestrazzi sentiamo anche alcuni passaggi della trasmissione che poi commenteremo insieme.
Mani in vette a seguire Bernabé e Bonny. Questo il podio dei migliori giocatori crociati in questo avvio di stagione secondo gli utenti del sito Gazzetta di Parma.it. I sondaggi dicono poi che Partipilo contro il Bari ha firmato quello che per ora è il gol più bello. L'avversaria per la A pare oggi il Venezia, ma sta rientrando la Cremonese.
Secondo me bisogna stare molto attenti alla Cremonese, che è in risalita, ha cambiato allenatore, è andato un altro mio ex compagno Giovanni Stroppa. Che credo che sia uno degli allenatori più bravi che ci possa essere in Serie B. Ha vinto vari campionati e secondo me con la rosa che ha la Cremonese può mettere in grande difficoltà chiunque.
Io l'avevo detto proprio all'inizio del campionato, io vedevo il Parma e il Venezia, diciamo, le due squadre sulla carta favorita, anche perché il Venezia è una squadra che viene anche dall'euforia dell'anno scorso, dove era in una posizione brutta, e con l'arrivo di Vanoli sono arrivati a fare poi un finale, un playoff molto importante, poi c'ha giocatori fisici, i due attaccanti molto forti. E poi secondo me la Cremonese adesso piano piano, perché la Cremonese ha un organico secondo me da Serie B o qualcuno anche di Serie A, perché ha giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie A.
A Lecco è suonato un campanello d'allarme per le reti incassate da palla inattiva. L'analisi di mister Simone Barone.
In questi gol che ho visto non ci sono degli schemi del Lecco, sono due calci piazzati in area, quindi lì ci può essere una mancanza di concentrazione, una mancanza,
l'uomo.
Quello voglio dire, quindi alla fine non è che sono schemi che ti possono cambiare, è quello, vedi questo gol dove onestamente la maggior parte dei giocatori del Parma sono assenti su questo calcio piazzato, quindi lì non è uomo zona.
Palla in tribuna.
Questo insomma quello che si è detto con dei grandi ex come Giovanni Bia e Simone Barone ieri a Bar Sport, ma adesso diamo il benvenuto a un doppio ex di Parma e Modena, magari uno di quelli che non si associa subito come doppio ex di queste due squadre, ma lo è stato, Fabio Lauria. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
uno degli eroi della promozione del Parma dalla D alla C. Allora Fabio, intanto come stai?
Tutto bene, grazie, tutto alla grande, dai.
Allora, ci eravamo sentiti 2 anni fa, avevi smesso di giocare, l'anno scorso avevi ripreso, adesso com'è la situazione?
Sono sempre nella stessa squadra e mi sto divertendo, dai.
Benissimo, beh, d'altronde insomma, a parte che non sei vecchio, te lo dice un tuo coetaneo, è difficile smettere quando si ha una passione come la tua.
Sì, diciamo che cambia un po' la prospettiva, ecco.
Sì.
Cambia, in questo momento mi è cambiata un po' la prospettiva di quello che era il calcio per me qualche anno fa e quello che è adesso. Adesso non è solo lavoro, ma è totale passione dentro e fuori dal campo, quindi prima era un lavoro costante, assiduo, alle volte anche troppo, adesso invece lo vedo veramente come una grande passione, lo vivo come lo vive un bambino, insomma, no? Divertendosi in ogni circostanza, tra gli allenamenti, tra le partite, è diventato veramente un puro divertimento, quindi è cambiata un po' la prospettiva.
Ed è bello che sia così, l'abbiamo detto, in pochi sanno che Fabio Lauria, almeno qui a Parma, ha giocato anche nel Modena dopo l'esperienza con il Parma, dopo qualche anno, stagione 2018-19, sei rimasto 6 mesi, se non sbaglio, com'era andata quell'esperienza?
Allora, diciamo che il mio approccio con Modena parte da lontanissimo, perché la mia prima squadra professionistica in tempi non sospetti, avevo 13 anni, è stata proprio il Modena, quindi io sono partito da Napoli per andare a Modena e da lì è iniziato, diciamo, il mio percorso di crescita che mi ha portato poi a farne di questo sport un lavoro, quindi è stato un po', parte un po' da lontano e poi dopo ci sono tornato con il fallimento del Modena, che è ripartito dalla Serie D, un po' come è successo col Modena, col Parma, e con Apolloni allenatore.
Un film già visto, insomma, per te.
Sono stati 6 mesi belli, perché comunque ho conosciuto dei compagni di squadra fantastici, una società che all'epoca era presidiata da Amadei, una persona d'oro. Non è andata come speravo per alcune dinamiche, infatti poi sono andato via per alcune dinamiche, però prendo sempre quello che di buono mi danno le esperienze, quindi anche se è stata una piccola parentesi, è stata comunque una parentesi importante.
Eh sì, come è stata quella di Parma. Fabio, che il calcio comunque lo guardi, soprattutto hai un occhio particolare per le tue ex squadre, che giudizio dai al campionato del Parma fin qui? Buono, ma soprattutto che prospettive vedi?
Beh, allora, diciamo che il discorso di prospettiva lo facevamo anche l'anno scorso, no?
Sì.
In alcune interviste che ho rilasciato, ho sempre detto che Parma, secondo me, si era affidato a un allenatore bravo, molto competente, molto capace, che il Parma stava prendendo le sembianze del suo allenatore e soprattutto stava costruendo un organico molto, con dei giovani veramente molto interessanti, che oggi hanno un anno in più, hanno un'esperienza in più, hanno un campionato in più. È vero che si sono perse le grandi personalità, come possono essere Buffon e Basket, ma credo che siano stati importanti proprio per quei giovani quelle presenze. E oggi se non ci sono, voglio pensare che quei giovani sono cresciuti a tal punto che non hanno più bisogno di queste grandi personalità. E un Parma, io ho visto, non le ho viste tutte le partite, ne ho visto abbastanza, e credo che è un Parma che è migliorato rispetto all'anno scorso. Individualità molto importanti, giovani che stanno venendo fuori, Magno che finalmente si sta consacrando per il giocatore che è, un Bernabé altamente cresciuto, un ruolo che gli si addice. È un Parma che al momento io posso solo che dare un giudizio positivo. È vero che la sconfitta di Lecco può lasciare degli strascichi fino a un certo punto, perché comunque c'è stata l'espulsione di Hernani, quindi ci sono state un po' delle dinamiche, anche se i gol presi su calcio piazzato insomma hanno lasciato un po' così, perché la difesa l'ho vista un po' ferma, la difesa nel senso di difensori, ma proprio la difesa sul calcio d'angolo, perché poi spesso si dà colpa ai difensori, ma la difesa è di tutto un reparto, di tutta una squadra, non solo di un reparto. Però così come si sono ripresi dalla sconfitta di Venezia, che comunque sta facendo un grande campionato anche Venezia, io credo che Parma ha tutte le carte regole quest'anno per divertirsi, e ci sono anche dei giocatori che stanno crescendo. Poi mandare comunque in gol due giocatori, uno con 7 e uno con 6 se non sbaglio, fino a questo momento, vuol dire che il potenziale è alto. Si stanno alternando un pochino le punte centrali, ma tutte stanno facendo abbastanza bene, quindi c'è del potenziale sia negli 11 che soprattutto nell'intera rosa.
Vito scrive: un grande saluto a Lauria, cuore giallo-blu. Fabio, a proposito, parlando del tuo trascorso a Parma, visto che le altre volte non abbiamo mai affrontato questo argomento, di tutti quei ragazzi di Serie D, qualcuno ha fatto una carriera davvero importante. Su tutti direi Pasquale Mazzocchi, che è arrivato anche a vestire la maglia della nazionale.
Anche la maglia della nazionale.
L'avresti detto? L'avresti detto quando l'hai conosciuto in quell'anno?
Ma guarda, aveva tutte le carte regola, sia fisiche ma soprattutto mentali, per poter ambire a quei palcoscenici. Mm-hmm. Perché ricordiamo che quando Pasquale era venuto a Parma era un under, allora ancora era un giovane che ha trovato, secondo me, anche poco spazio in quel Parma.
È vero.
Ha trovato anche, secondo me, poco spazio in quel Parma, ma aveva la mentalità giusta. Si vedeva negli allenamenti, si vedeva che quando veniva al campo era già giocatore nella testa, anche perché poi prima dell'esperienza di Parma lui da giovane aveva già vinto due campionati prima di Parma. Parma è stato il terzo, quindi si può dire che nella sua carriera da giovane, da under, di queste regole assurde, aveva già vinto 3 campionati su 3, quindi nella mentalità era già un vincente, aveva già costruita quella mentalità da vincente. E secondo me ha meritato tutto ciò che ha avuto in questo momento, perché è un ragazzo che è sempre stato di un'umiltà assurda, si è sempre allenato a 3.000, anche quando non giocava era sempre uno dei primi, quando si trattava di correre era sempre sul pezzo, quindi non a caso ha fatto e sta facendo quello che vediamo adesso, e anche la convocazione nazionale è stato un giusto premio a tutto quello che è stato fino allora lui e quello che sarà, perché credo che abbia ancora tanti margini.
Belle queste parole. Brando scrive: grande Lauria, come dimenticare il golasso in rovesciata sul campo di Cesena? Tu non lo dimentichi di certo, Fabio.
No, assolutamente. Ma il grande piacere è che non viene dimenticato dalla gente di Parma e da Parma. È stato un momento veramente bellissimo di mio personale, ma soprattutto della stagione, perché ricordiamo che quella è stata una partita quasi decisiva, perché giocavamo eravamo in 10, quindi 1-0 alla fine, una partita soffertissima, segnare in quel modo è stato veramente un qualcosa di speciale, anche perché ritornavo da un lungo infortunio.
È vero.
Anche
Luca scrive: ti saluta, dice: bellissimo quel gol. E Davidone dice: Fabio, uno di noi per sempre nel cuore. Insomma, è banale dire che penso che sia bello aver lasciato un'eredità del genere a Parma. E quell'anno di Serie D, lo diciamo sempre, è stato veramente speciale anche per queste cose.
Ma io credo, almeno dai feedback che ho ricevuto da tutti da quell'anno, ma soprattutto poi da quando sono andato via, sono tutti feedback speciali, naturali, trasparenti. Insomma, quell'anno, dopo un anno disastroso, dopo tantissime delusioni che aveva vissuto la tifoseria, credo che hanno vissuto un anno puro, ecco, mi piace usare questa parola, hanno vissuto un anno puro, un anno dove...
Caduta la linea, ma lo richiamiamo, e così mi prendo un attimo per fare una riflessione così. L'anno di Serie D ci ha regalato dei rapporti umani veramente come non si trovano in altre categorie calcistiche, purtroppo. I giocatori di oggi, Serie A, Serie B, anche Serie C, spesso sembrano tutti così isolati, tenuti sotto una campana di vetro, chissà poi per cosa, per proteggere non si sa bene cosa, e si sente parlare molto raramente, rapporti con la tifoseria anche ridotti sempre al minimo. Quell'anno invece fu proprio quella, secondo me, la carta vincente di quella squadra, il fatto di essere così a contatto anche con la tifoseria. L'abbiamo recuperato, Fabio, era caduta la linea, ecco, dicevamo, insomma, sì, il bello di quell'anno era il rapporto umano che c'era, che con i tifosi, che purtroppo non l'abbiamo più ritrovato, non lo si ritrova più nelle categorie superiori. Il calcio veramente sembra essersi ad alto livello sempre più isolato su se stesso e aver ridotto al minimo le occasioni di contatto con i tifosi, anche di interviste magari con la stampa un po' meno ingessate o scontate. Purtroppo è così, ma dall'altro punto di vista quell'anno lì si era vissuto qualcosa di diverso.
Sì, era, come dicevo prima, era qualcosa di puro, ecco.
Sì, perché bravo.
Poi non sempre bisogna dare la colpa al calciatore, perché ci sono
no, assolutamente. Intorno, è il sistema, esatto.
Intorno che non ti lasciano fare queste cose. Invece quell'anno, diciamo che quel tipo di categoria va un po' a schermare tutto quello che può essere il sistema esterno, no? nei dilettanti, anche se poi i dilettanti non lo si è, perché fanno le stesse identiche cose, sì. Però ci sono tante piccole cose che si riescono a fare, e quell'anno si è respirato un'area veramente fantastica, ma non solo nei risultati, proprio nel rapporto tra squadre, tifosi e società.
Sì, indimenticabile. Fabio Lauria, veniamo all'attualità nazionale. Ieri il pareggio che ha qualificato l'Italia di Spalletti agli europei, insomma, le prospettive come sono? Abbiamo fatto un po' di fatica contro una buona squadra, va detto, sembriamo molto lontani da quelli che hanno vinto l'Europeo 2 anni fa, però chissà, l'Italia quando arriva poi ai tornei da dentro fuori riesce sempre a dare qualcosa in più. Tu prima hai citato anche l'assurdità della regola dei giovani, sono d'accordo con te, perché alla fine non mi sembra che abbia giovato al sistema del calcio italiano,
No, guarda, assolutamente. Leggevo un'intervista poco tempo fa di Cristiano Lucarelli che diceva: in Italia le regole dei giovani, l'abbiamo vissuto anche a Parma, no? Per un anno,
sì.
La maggior parte delle squadre di Serie D mettono terzini come giovani,
esatto.
Qualche mezzala, qualche portiere, insomma, no? E lui diceva: con tutti i terzini destri e sinistri che hanno giocato in Serie D, non mi sembra che sono usciti tanti Maicon e tanti Maldini,
vero,
no? Ok, ma non è colpa dei giovani, secondo me. I giovani vanno fatti crescere, e non c'è bisogno dell'obbligo.
Infatti.
Non c'è bisogno assolutamente dell'obbligo, perché se vogliamo creare una mentalità e creare dei giocatori pronti per le varie nazionali, dobbiamo dare uno il tempo ai giovani di crescere e non obbligarli a crescere, che è totalmente differente. E anche questa, e anche quest'obbligo, no? Perché tante volte poi gli obblighi vengono visti non bene, no? E obbligano poi l'allenatore a fare delle scelte che non vorrebbe fare. E quindi crea un circuito, secondo me, brutto. Veramente brutto. Secondo me noi in Italia abbiamo dei giovani molto interessanti, e secondo me la nazionale ha del potenziale molto interessante, va fatta crescere, è ovvio, ci sono delle pressioni perché siamo sempre l'Italia, siamo comunque campioni d'Europa, quindi quel titolo va comunque difeso. Ieri abbiamo fatto tanta fatica, ma ci sono stati anche dei momenti dove l'Italia poteva assolutamente segnare. Assolutamente, quello sì, poi nel rigore dubbio, vabbè, gli arbitri sbagliano a destra e sinistra,
è andata bene stavolta.
Concentriamo, abbiamo avuto tante ingiustizie, è inutile sottolineare questa cosa, l'arbitro ha fatto la sua scelta, appunto, basta, ma secondo me nel complesso comunque la nazionale ha meritato, seppur con tante difficoltà, ha meritato di entrare agli europei con un allenatore che secondo me in questo momento in Italia è uno dei più bravi, c'è poco da dire, che riesce con il materiale che ha, tira fuori veramente qualcosa di incredibile. Secondo me questa nazionale può dare delle grosse soddisfazioni, anche se magari ripensando alle vecchie nazionali avevamo nello stesso reparto non so, Girardino, De Piero, Totti, Toni, cioè avevamo ieri l'imbarazzo della scelta, no? Sì. Adesso sembra che questo imbarazzo non ce l'abbiamo, questa grande scelta non ce l'abbiamo, però ci sono tantissimi giocatori che soprattutto nella parte d'attacco che possono veramente far bene, uno su tutti i Raspadori, mi viene in mente Chiesa, mi viene in mente Scamacca, Berardi, cioè sono tutti giocatori che possono in queste competizioni fare la differenza. È ovvio che bisogna avere pazienza, non bisogna pensare al passato, bisogna vedere quello che si ha in mano, e secondo me Spalletti è l'uomo giusto per tirar fuori da questi ragazzi qualcosa di veramente importante.
Sono d'accordo con te, Fabio. Un'ultimissima domanda, tornando al Parma, 4-2-3-1, penso uno schema a te, insomma, che a te adatto, anche Apolloni giocava spesso in dico il 4-2-3-1. Chi togliamo per fare spazio a Lauria nel Parma attuale?
Ma no, lasciamoli lì. magari studierò da allenatore, mi presenterò in altri versi.
ecco, assolutamente. Fabio Lauria, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, tra l'altro sei sempre sul pezzo, assolutamente, anche sul Parma, ci fa molto piacere, ci risentiamo poi nel corso della stagione. Ciao Fabio, grazie di cuore.
Grazie a tutti, un saluto a tutti, grazie mille.
Ciao, sempre bello richiamare Fabio Lauria. Qualche messaggio, ci ricorda davvero un bel periodo, così, un periodo anche un po' spensierato, dai, possiamo dirlo, per come si è vissuto il calcio quella stagione. Gabriele dice, spero di non sbagliarmi, ma secondo me trarrà benefici dal cambio di mister anche lo Spezia. La rosa è buona ed Angelo è un buon allenatore, quindi la prossima trasferta sarà tosta. Prima testa al Modena, partita da non sbagliare assolutamente, dice Gabriele e sottoscrivo. Ampo60 ci scrive, non guardo la nazionale ma solo il Parma e la Serie B. La Serie A non mi entusiasma, spero di cambiare idea l'anno prossimo. A buon intenditor, puntini puntini, ci siamo capiti con Ampo60. Poi Vito che scrive... Buon pomeriggio a tutti, Forza Magico Parma. Per quanto riguarda il rigore di ieri sera, subito mi sembrava geniale, poi devo dire che c'era, Cristante gli ha dato un bel pestone. Per il resto Parma avanti così, gli errori di Como sono proprio errori individuali e collettivi, non c'entra nulla zona uomo. Vedete che sbagliano un po' tutti, ma i nostri ragazzi con il nostro super mister Pecchia, con i nostri ragazzi ne vedremo delle belle, dice Vito. E poi Freo invece ci scrive, buongiorno Alberto, solitamente sono positivo, dopo Lecco gomme sgonfie, vedremo sabato. Dai, dobbiamo ritrovare l'ottimismo, Freo, se lo molli perfino tu è la fine qui, assolutamente. E dunque gli altri messaggi erano per Lauria, li ho già letti tutti. Ecco, Davidone sull'anno della Serie B dice, un anno dove era bello veder giocare a calcio, il vero calcio, insomma dai. Ce lo siamo vissuti anche nella maniera giusta, è stato tutt'altro che un declassamento. Secondo me quella stagione è stata molto molto divertente, ci siamo divertiti più che magari in altre annate da Serie A e Serie B un po' più anonime. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo da parlare ancora tanto di nazionale, di calcio estero, di Parma, di Modena, tantissimi argomenti, a fra poco.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora potete continuare a scrivere le vostre considerazioni su tutti gli argomenti che stiamo affrontando. Ricordo il numero per i pochi che non lo avessero ancora memorizzato, è il 333-9200-170. Di Beppe dice: ma un tridente Bogni Ciolac Charpentier può essere fattibile? Mi sembra poco sostenibile a livello di equilibrio. E Fabrizio dice: squadra allenatore in crescita, proprietà che ci crede, speriamo che tutta la città lavori per avere lo stadio, auguriamoci non ci siano altri rinvii. Dopo, questo è anche un tema stadio che possiamo affrontare poi nel proseguo della trasmissione. Ma adesso diamo il benvenuto a Lorenzo Longhi, giornalista modenese freelance, molto molto attento su tantissimi temi di calcio nazionale, internazionale, insomma sempre assolutamente sul pezzo. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accolto come sempre. Lorenzo, prima di poi, perché ho tante curiosità da chiederti sul calcio internazionale, sulla qualificazione d'Italia agli europei e non solo, dacci un po' il polso della situazione a Modena. Insomma, quest'anno la società, mi sembra, comunque a livello tecnico la squadra è cresciuta ancora, ma si punta addirittura, ci si fa un pensierino alla promozione diretta, perché insomma i playoff mi sembrano l'obiettivo minimo. Si spera anche in qualcosa in più?
Beh, insomma, quando sei in una situazione del genere un pensierino ce lo fai, però bisogna anche essere abbastanza chiari. Non c'è a Modena l'obiettivo della promozione diretta in assoluto. C'è quello di giocarsela nei playoff sicuramente, perché l'obiettivo nell'arco di qualche stagione, questa l'anno prossimo, è quella comunque di arrivarci in Serie A. La proprietà della famiglia Righetti su questo senso è stata abbastanza chiara, anche con l'allenatore, anche con tutti. Insomma, in questo senso il Modena ha una società, una proprietà che è ambiziosa, che ha negli ultimi anni consolidato la squadra, dopo averla presa ovviamente da una situazione di rinascita, quella che era stata una situazione di partenza, insomma, trovata dai Righetti, che non era, intendiamoci, non era più la situazione della Serie D, ma era la situazione di una rinascita già avvenuta. Però ha consolidato la società, sa che il futuro è in buone mani, e questo lo sa bene la piazza, ed è chiaro che quando ti vedi in un campionato del genere lì tra le prime, non è cosa da poco. Poi è anche vero che quando si parla però di promozione diretta bisogna tenere presente che le corazzate sono altre, e questo a Modena chiaramente lo si sa, e quindi è chiaro, si viene a Parma e Modena andrà a Parma sperando di fare quello che ha fatto esattamente un anno fa, però poi di qui a chiudere il campionato con nei primi due posti penso che sia francamente molto difficile, e non credo neanche che sia del tutto possibile in realtà.
Qual è il giudizio della tifoseria su Bianco? Un allenatore che si conosceva poco, era il vice di Allegri, la società gli ha dato fiducia, come sta andando?
Beh, Bianco sta andando decisamente bene. C'è da dire che il Modena ha avuto un periodo di appannamento tra la seconda metà di settembre e la prima di ottobre, diciamo la prima settimana di ottobre prima della precedente sosta per le nazionali, e lì è chiaro che qualche qualche dubbio c'è stato, però appunto teniamo presente che si tratta di un allenatore nuovo a Modena, ma nuovo anche per la categoria, almeno per quanto riguarda il ruolo di head coach, quindi di capo allenatore. Bianco aveva delle esperienze in Lega Pro in precedenza e poi era stato di fatto un collaboratore tecnico sia di Allegri che di De Zerbi. Quindi insomma è una situazione un po'... Era una situazione un po' particolare, tutto da capire, perché è chiaro che prima dell'inizio della stagione diventava impossibile capire che cosa sarebbe stato il Modena di Bianco e che allenatore sarebbe stato anche Bianco. Ecco, quello che si vede oggi del Modena di Bianco è una squadra piuttosto equilibrata, che ha in realtà riesce ad unire un mix di diverse qualità. Quindi viene difficile tuttora dare una definizione precisa di come sia la squadra, ma è una squadra direi abbastanza moderna, e questo ci può stare in una considerazione di un organico buono che ha un vantaggio rispetto a tante altre squadre, che è quello di essere stato costruito sostanzialmente già in ritiro. Quindi non ci sono giocatori sostanzialmente arrivati alla fine del mercato con i quali quindi hai dovuto ripartire o ricostruire un'identità nuova. Però appunto in questo senso hai un buon vantaggio, i giocatori ormai si conoscono da qualche mese, la squadra è buona, il periodo di appannamento l'ha passato, però c'è anche da tenere presente che in quel periodo di appannamento le due sconfitte che sono arrivate sono state quelle col Venezia e col Palermo, quindi insomma non esattamente contro due squadre di poco conto, ed è proprio sulla base di quelle due sconfitte che, torno alla domanda che mi hai fatto prima, la questione della promozione diretta, beh, è chiaro che diventa un sogno, ma neanche troppo obiettivo.
Sì, ci sta. Comunque sarà una bella partita, secondo me, quella di sabato tra Parma e Modena, perché sono due squadre che giocano, e comunque è un derby, alta posta in palio, non è un'ultima spiaggia di niente, non sarà decisiva per nulla, però insomma può essere uno snodo importante per entrambe le squadre. Chissà che non prevalga magari invece la prudenza, perché alla fine con un pari non si fa male nessuno, ma non lo so, è così, sono chiacchiere da bar. Lorenzo, io però con te voglio tuffarmi nell'argomento nazionale, perché tu sei uno attentissimo alle dinamiche proprio del calcio italiano e internazionale. L'Italia ce l'ha fatta con un po' di fatica, in realtà l'abbiamo detto anche in precedenza, la nazionale non ha giocato male ieri, non ha concretizzato e poi alla fine ha dovuto stringere un po' i denti. Quel rigore, secondo te, come l'hai visto?
Beh, insomma, quel rigore è sempre qualcosa di discutibile. Prendiamolo col pensiero laterale, facciamo un gesto opposto. Cioè, è chiaro che se l'Italia fosse uscita per una cosa del genere, oggi ci sarebbero giornali che strillano, interrogazioni parlamentari e tutte situazioni di questo genere. Quindi, al di là del poter dire che era o meno rigore, in Ucraina qualche dubbio ce l'hanno. E c'è da dire che in una situazione del genere è evidente che qualcuno, tiri fuori un po' le classiche teorie del complotto, perché l'ineffabile presidente dell'UEFA, Seferin, un mese fa, in un'intervista a margine del Salone del Libro di Francoforte, disse che sarebbe stato un disastro vedere l'Italia fuori dall'Europeo. È chiaro che oggi anche i quotidiani e i giornali sportivi ucraini questa cosa l'abbiano tirata fuori. Del resto, ogni tanto bisognerebbe sapere tacere e non solamente sapere parlare, ma questo è un altro discorso. La nazionale, sì, hai detto bene, non ha concretizzato, però partiamo da un discorso di fondo. Non è che ci fosse un girone particolarmente improponibile, arrivi a giocartela all'ultima partita del girone, al 93esimo rischi anche un rigore, chissà cosa sarebbe successo se, beh, insomma, vuol dire che forse tutta questa possibilità di andare in gloria all'Europeo, anche perché l'Italia sarà in terza o molto più probabilmente in quarta fascia, tutta questa probabilità non c'è, insomma.
D'altronde eravamo usciti dal mondiale non qualificati con un girone ancora più facile, probabilmente, il che è ancora più era stato forse ancora più clamoroso. Spalletti può essere un minimo di arma in più, non so come vedi adesso col senno di poi il cambio Mancini-Spalletti. Penso che non ci abbiamo perso, anche per le motivazioni ormai che aveva Mancini.
Sono d'accordo con questa interpretazione, anche perché la questione di Mancini ormai era qualcosa che si stava protraendo da troppo tempo. Mi spiego: vinci l'Europeo del 2021 e ancora mi domando come abbia fatto quella nazionale a vincere, anche se poi l'ha vinto meritatamente,
sì, è vero,
della squadra, ma insomma è un mezzo miracolo. Comunque dico, puoi andartene da Vicenza a quel punto, puoi andartene dopo l'uscita dalle qualificazioni mondiali contro la Macedonia, sarebbe, la Macedonia del Nord, sarebbe stato corretto andarsene lì, però poi dopo hai protratto il tuo destino insieme alla nazionale e probabilmente sapevi tu stesso, Mancini, che la cosa era finita. Quindi oggi è un allenatore che ha molte più motivazioni, che è arrivato a quel punto perché era poi l'obiettivo di tutta la sua vita, che ci è arrivato con la credibilità di aver vinto uno scudetto storico come quello del Napoli la scorsa primavera, e ha una, in questo senso anche un'autorevolezza, una credibilità significativa nei confronti di giocatori che lo percepiscono per quello che è, un allenatore del quale fidarsi e del quale la nazionale ha messo in mano, la FIGI si è messo in mano il futuro. Poi, di qui a ragionare in maniera più ampia sulla nazionale, bisogna anche tenere presente che i giocatori che la nazionale ha e il bacino dal quale può prendere i convocati è quello. Se andiamo anche a vedere il resto delle qualificazioni degli altri gironi, ci sono nazionali che si sono qualificate in sabatte a questo europeo, e l'Italia,
ma come l'Inghilterra, tanto per restare nel nostro girone,
come l'Inghilterra, esattamente come il Portogallo, come la Spagna, ce ne sono altre, ma in realtà se uno va a vedere tutte quelle che nel ranking FIFA, parlo delle europee naturalmente, sì, quelle del ranking FIFA europee che sono davanti all'Italia, si sono tutte qualificate facilmente, la stessa Francia, quindi stiamo parlando di una nazionale che, pur essendo campione in carica, arriverà all'europeo da outsider, un outsider che ha però questi giocatori qua, che non ha una difesa granitica come era quella, ed è stato forse il canto del cigno di quella difesa, Bonucci Chiellini di Euro 2020-2021, e non ha un attaccante che segna, e questo ti toglie buone possibilità di vincere di rippo o di raffa le partite. Ha un buon centrocampo, aveva i giocatori, ha un ottimo Chiesa, in quel senso lì, però
abbiamo perso Tonali, fra l'altro.
Sì, esatto, mancherà anche Tonali, tra le altre cose, per i motivi abbastanza noti per caso scommesse, quindi insomma non credo che ci possa essere tutta questa fiducia. L'Italia non è stata, insomma, l'Italia di oggi non è qualcosa che strappa l'occhio.
No, ma l'attaccante chi sarà secondo te, l'attaccante dell'Europa? Scamacca?
Bella domanda.
Non vedo molto altro.
Lo Scamacca di oggi è un pivot da calcio a 5, secondo me, più che un attaccante che possa fare il titolare in un europeo. Poi, per carità, potrà fare un'ottima stagione anche con l'Atalanta, però anche per come gioca la nazionale, Scamacca non so quanto sia funzionale. Mm-hmm. Potrei pensare, magari diventa, sempre fatto piuttosto bene in realtà in nazionale, potrebbe essere Raspadori, ma Raspadori non è un bomber, e peraltro è un giocatore che gioca anche poco a livello di club.
Sì, è vero.
Quindi insomma ci sono tutte delle situazioni abbastanza contraddittorie, tale per cui a livello di attacco la nazionale ha dei giocatori che nelle stesse loro squadre non sono titolari. Ho visto anche Ken ieri, per dire.
Sì, non gioca, non è titolare, sì, è vero.
Esatto, e Ken è un giocatore che peraltro tutti comunque sì, in qualche modo tiene in considerazione, sì, sì, in un modo o nell'altro. Quindi come puoi pensare di fare un grande europeo quando quello che hai è questo? Quindi insomma, tutto ciò che verrà, mi pare di poter dire, sarà un mezzo trionfo, a meno che non arrivino delle figuracce, e sì, considerando come sarà il sorteggio, o quantomeno le fasce del sorteggio, questo potrebbe essere un rischio.
Ecco, adesso commentiamo proprio le fasce, perché io sono molto incuriosito da un fatto. Allora, prima fascia, sto leggendo la Gazzetta dello Sport, Germania, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, e mi sta bene. Vabbè, a parte il Belgio che è sempre in prima fascia, non si capisce mai bene con quali meriti nei grandi tornei, ma ci sta. Seconda fascia, Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Turchia, Romania. Terza fascia, al momento, Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Italia. Io non riesco a capire come fanno Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Turchia e Romania a essere davanti a Italia e Olanda. Io non le capisco questi artifici UEFA, FIFA,
guarda,
io non capisco.
Sono artifici un po' particolari che in qualche modo un senso ce l'hanno, tutti di presente che insomma l'Albania ha vinto il proprio girone, quindi questo è fa più punteggio, l'Ungheria è la stessa cosa. Poi è naturale la Romania pure, perché ha vinto il gruppo,
sì,
I.
Sì, sì, sì.
Però insomma il discorso è questo. Poi è chiaro che quando ragioniamo sulla base di sorteggi, beh insomma anch'io avrei voluto giocare da italiano, diciamo, avrei voluto giocare in un girone con, penso a quello della Romania, con Svizzera, Israele, Kosovo, Bielorussia, Andorra.
Ma poi ti ripeto, poi però ti ripeto, siamo usciti comunque con la Svizzera ai precedenti mondiali.
Sì,
quindi...
sì, esatto, in realtà sono tutti discorsi fatti in questo modo, sì. Però è evidente che quando ci si basa su, sì. su sorteggi, beh, lì è il caso, che incide tantissimo, e quindi anche poi le fasce riflettono quello che è stato il sorteggio dei gironi stessi. Però è anche vero che poi se i gironi li vinci, tu Italia avresti potuto pensare di vincere, anche se tu eri lontanissimo, sei lontanissimo dall'Inghilterra, però insomma si partiva tutti da zero. Quindi il discorso alla fine è sempre quello, pertanto anche se si parte da zero si può capire che ci sono alcune squadre che hanno più possibilità, che sono più organizzate, che sono strutturate meglio, che hanno giocatori più forti e altre meno.
Guarda, io dico sempre che l'Italia nei tornei da dentro fuori dà sempre il meglio di sé ed è veramente difficile da battere, magari fa fatica a vincere ma è molto difficile da battere. Però dopo aver visto la partita l'ultima con l'Inghilterra sono rimasto un po' scioccato, nel senso che ho visto per la prima volta dopo tanti anni, forse mai in vita mia, avevo visto un'Italia così nettamente inferiore a un'altra grande nazionale europea.
Sono abbastanza d'accordo, anche perché l'Italia in realtà, pensiamo ai mondiali, a quelli del 2010 e del 2014, di figuracce ne ha anche fatte in realtà, però pur avendo fatto figuracce in quei gironi dei mondiali, non ha mai dato l'idea di essere inferiore alle sue rivali di quegli stessi gironi e anche tante altre. Quindi oggi ci troviamo esattamente in una situazione opposta, nella quale sai che sei inferiore. Tante volte lo vedi, quando vai a incontrare determinate nazionali, beh, non puoi non rendertene conto. Poi il calcio è una materia abbastanza particolare, quando si gioca una partita sui 90 minuti ci sono tanti aspetti che possono incidere in positivo e anche in negativo naturalmente. Però a oggi la realtà delle cose, ed è giusto dirselo, insomma, che l'Italia è inferiore ad almeno 5-6 nazionali che incontrerà ai prossimi mondiali, ai prossimi europei naturalmente. Quindi partiamo facendo un esercizio di realtà. L'Italia è questa, e quindi insomma non è che ci sarà tanto da esaltarsi o timore.
No, vedremo. Se non altro, almeno non abbiamo la frustrazione di dover, non dico guardarli dalla TV, magari sì, ma dover ancora aspettare marzo, perché ci sono anche gli spareggi. Poi l'Italia avrebbe fatto gli spareggi ancora anche in virtù della Nations Cup. A parte che
sì, esatto.
Mamma mia.
L'unica cosa che vorrei vedere è un po' meno idea di esaltazione, nel senso, l'Italia si è qualificata, ottimo, perfetto, però questo non sistema i problemi del movimento. No. Quindi quando oggi vedi tre giornali sportivi, rieccoci, tutti quei punti esclamativi, tutte queste cose, arriviamo e queste altre cose.
Pensa come ci siamo ridotti.
Esatto. Cioè, sembriamo una Svizzera qualunque che la volta che si, una Slovenia qualunque che quando si qualifica dice, oh, boh, che bello. Poi i problemi del movimento siano stati sistemati così, salvo poi tra qualche settimana, tra qualche mese, direttamente proprio agli europei, magari ce ne accorgeremo perché prenderemo una scopola imprevista da una nazionale inferiore. Quindi insomma, occhio, calma e gesso.
Sì, forse è meglio un giorno difficile, almeno lì vediamo, evitiamo forse figuracce. Lorenzo Longhi, grazie mille, come sempre è un piacere chiacchierare con te. Ciao Lorenzo, presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Ha ragione, il titolo Gazzetta dello Sport, eccoci, manco avessimo vinto chissà cosa, era scontato un tempo, non so che titoli avrebbe avuto una qualificazione agli europei, era veramente il minimo sindacale, comunque questo è quello che passa al convento, accontentiamoci, dai, il calcio è bello anche per questo in fondo. Torniamo a bomba al Parma e allora vi faccio sentire un'altra parte di Bar Sport di ieri, in particolare dove Giovanni Bia, che è anche un procuratore, oltre ad essere un ex calciatore di serie del Parma, e anche Simone Barone parlano di Dennis Mann dal punto di vista del mercato. Sapete che il suo procuratore Beccagli è tornato a parlare, ha detto sarà un grande trasferimento il suo, il prossimo, un giocatore che vale sempre di più, sto parafrasando. Però insomma si torna a parlare del mercato Beccagli, allora commentato ieri questo fatto a Bar Sport, sentiamo.
Immaginiamo al club quanto facciano piacere queste dichiarazioni.
Insomma, mica tanto, capito? Secondo me, però fa parte del gioco. Insomma, sappiamo chi è, lo conosciamo, è un procuratore
soggetto
importante,
curioso, no?
Un soggetto folcloristico importante, però giustamente fa il suo lavoro, cerca di alzare il livello anche mediatico di Mann, che si parli di Mann, infatti stasera stiamo parlando di Mann, no?
È normale che paragonare Mann, che è un ottimo giocatore, giovane, deve dimostrare la Serie B, la Serie B in futuro, con Chivu e Mutu, diciamo. Poi ho avuto la fortuna, Chivu, di conoscerlo personalmente e giocarci contro.
È anche un bravo allenatore, Chivu,
sì,
nella primavera dell'Inter, sì.
E Mutu ha avuto la possibilità di giocarci con il Seva Parma e ti dico la verità, è un giocatore di altro livello, ecco, quindi anche i paragoni. Però è normale, questo un po' fa parte del gioco, uno procuratore, fa parte del proprio assistito, questo è. Però dall'altra parte può dar fastidio al Parma, allo stesso momento può fare anche piacere, perché vuol dire che i propri giocatori stanno crescendo e sono giocatori che anche all'estero in Italia fanno gol.
Mi ricordo benissimo che 2 anni fa, anche l'anno scorso, un dirigente del Parma mi disse: guarda, è facile prendere Coda, ma il mio presidente non me lo permette. Io voglio prendere un altro tipo, prendo Bonny, che è un 2003, col quale investiremo, faremo mercato, perché se prendo Coda vinco forse immediatamente, però dopo non ho mercato su Coda, l'anno dopo devo venderlo, certo, perché non ha mercato.
Ma
quindi proprio la progettazione e la programmazione,
certo,
di questa dirigenza, un po' con tanti errori che secondo me comunque li hanno fatti,
per
non dobbiamo dire che adesso ci scordiamo gli errori,
non sono arrivati,
sarebbe troppo
gratis.
Facile.
Infatti una possibilità economica è molto importante, perché poi c'è anche questo da tenere.
Secondo me hanno fatto investimenti superiori rispetto al valore di mercato che avevano tanti giocatori.
E questo era un po' il punto di ieri sul mercato, interessanti le dichiarazioni di Bia, anche di Simone Barone. Andiamo in pubblicità, che poi dobbiamo parlare del settore giovanile del Parma e non solo.
Palla in tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leon e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Ma che succede?
Ma lei è Enrico Brignani?
No.
Come no? È lei.
Brignano, con la no. Ma qui non si passa.
Lo so, il furgone del mio socio è andato.
Digli di comprarsi un daily.
Ma si è perso dei pezzi, fa fumo. Senti che rumore, cataclin, cataclin.
Appunto, digli di comprarsi un daily.
Ma Nino, Brignano dice di comprare un daily.
Certo, la risposta è sempre daily.
Scopri il daily presso la concessionaria Iveco Ara, a Parma, Piacenza e Cremona. Info araiveco.com. Ti aspettiamo.
La risposta è sempre daily.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa. Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta per l'ultima parte di questa puntata. Ringrazio per aver atteso durante la pubblicità e anche per esserci tornato di fatto a trovare. Era già stato nostro ospite l'anno scorso in collegamento il responsabile dell'attività di base del Parma Calcio, Gianluca Baschieri. Buongiorno Gianluca, ben ritrovato e grazie.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Gianluca, spunta all'occhio nel rendimento delle squadre giovanili del Parma quello che sta facendo l'Under 14, praticamente una marcia trionfale, 8 vittorie su 8 gare disputate, una sola rete subita. Questo è frutto del lavoro, non solo, ma anche e soprattutto del lavoro di Andrea Zandonai. È una squadra che sta facendo bene da diversi anni, insomma, davvero penso che sia un orgoglio per te, che sei il responsabile dell'attività di base, avere, poter contare, poter vantare una squadra del genere?
Sì, sicuramente siamo contenti di quello che stanno facendo i ragazzi, al di là dei risultati, che insomma, a questa età sono,
sì, giusto,
possono essere anche un po' pericolosi, diciamo così.
Vero.
Siamo contenti più che altro del percorso, che è un percorso di crescita che stanno affrontando e che hanno affrontato in questi anni. E quindi al di là, diciamo, del risultato numerico è come ci stanno arrivando, quindi dai, siamo contenti.
Anche perché c'è tanta attenzione, insomma, da parte del presidente Kraus, l'abbiamo imparato in questi anni, al settore giovanile o academy, che dir si voglia.
Sì, assolutamente. Dai, il nostro obiettivo è quello di provare a crescere sempre di più, e c'è una forte attenzione su quello che è il lavoro all'interno del settore giovanile, e penso che l'attività di base sia un motore importante, e stiamo cercando di far crescere i ragazzi anche con esperienze internazionali e attraverso tornei. Stiamo avviando anche un progetto multisportivo per andare incontro a questa carenza anche di ore che hanno all'interno delle scuole,
sì,
legate all'attività motoria. Quindi stiamo cercando di crescere un po' su tutti i punti di vista, di dare un prodotto, diciamo così, che sia anche un po' diverso da quello offerto solitamente magari anche in altre società. Quindi ci stiamo provando, siamo contenti anche di raccogliere queste piccole soddisfazioni. Ovviamente il nostro obiettivo è provare a produrre sempre più giocatori che siano pronti poi per la prima squadra.
Gianluca Vascheri, per attività di base, spiegalo chi è ignorante come me sul discorso settore giovanili, di che età si parla?
Allora, noi consideriamo attività di base quello che è la fascia under 9, under 14. La nostra prima selezione è l'under 9, e l'under 14 è una categoria anche un po' ibrida, se vogliamo definirla come attività di base, perché affrontano già dei campionati, sì, che hanno poi una fase finale a livello nazionale, il campionato è 11, quindi diciamo è un po' la parte di avvicinamento quello che sono poi i campionati nazionali. E ci sono 6 anni di percorso che sono, penso, importanti per creare poi una base che sia importante sugli anni a venire.
Di quanti ragazzi parliamo più o meno nel Parma, tra gli under 9 e gli under 14? Quanti sono in tutto?
Sono considerati 130 ragazzi indicativamente, quindi un numero abbastanza importante. Poi diciamo che cerchiamo nelle prime selezioni di non avere, in realtà in generale, su tutti i gruppi numeri troppo tanti, perché crediamo che questo sia un vantaggio dal punto di vista poi formativo per i ragazzi, di avere più possibilità, e da parte nostra abbiamo una maggiore attenzione rispetto al loro percorso di crescita. Quindi si passa dal calcio 7 al calcio 9 al calcio 11, diciamo, considerate quello che è il doppio della squadra che scende in campo, più qualche numero in aggiunta. Ecco, non abbiamo numeri importanti, perché crediamo che non sia funzionale per la crescita dei ragazzi.
Qual è la cosa più difficile? Forse fare in modo che i ragazzi non si montino la testa, perché dai, diciamocelo, che il ragazzino che va in seconda, in terza media, alle medie, comunque si sa che nella classe è quello che gioca nel Parma. I parenti magari anche loro, sai, chi è che non vorrebbe avere un figlio che sfonda nel calcio, no? Al giorno d'oggi, e sembra magari già di avere il campioncino, magari si sentono già di avere il campioncino in casa, perché ha passato la selezione da una società locale qui della provincia al Parma. Ecco, forse quella di questa fascia qui, fino all'under 14, anche dopo, per carità, è anche un'età di passaggio importante da questo punto di vista, secondo me.
Sì, credo che ci voglia grande equilibrio, perché comunque il percorso per arrivare poi a fare calciatori professionisti è lungo, e soprattutto negli ultimi anni, abbassando così diciamo, la data d'inizio, è ancora più lungo e ancora più complicato. Secondo me ci vuole equilibrio, e ci vuole equilibrio soprattutto sia negli aspetti positivi che negativi, perché i ragazzi all'interno del percorso possono vivere momenti differenti legati ad aspetti fisici, ad aspetti familiari, a semplicemente un momento, no, anche fuori dal campo o dentro il campo, nel non riuscire ad essere efficaci. E quindi secondo me, soprattutto in queste fasce poi di avvicinamento ai campionati tra virgolette un po' più veri. E è importante avere equilibrio e avere quello che è comunque una valutazione che vada oltre quello che è l'efficacia o il minutaggio magari anche del weekend, delle gare, perché il percorso comunque a volte dico che non è una gara che arriva prima ma a chi arriva,
sì, assolutamente.
Spesso si affretta di bruciare delle tappe quando poi in realtà è importante che queste tappe ci siano anche per i ragazzi, per gli stagicini.
Parole sagge quelle di Gianluca Baschieri, responsabile delle attività di base del Parma Calcio, che ringrazio per essere stato con noi, così come ringrazio Gabriele Maio dell'ufficio stampa per aver reso possibile il collegamento. Grazie mille Gianluca e buon lavoro.
Grazie a voi.
Prima di chiudere c'era il messaggio di Lorenzo sul discorso nazionali, dice: posso dire che è strano che la detentrice di una competizione non possa partecipare di diritto? Assolutamente. Non funziona più così, un tempo almeno ai mondiali era così, dopo che l'ha vinto l'Italia nel 2006 non c'è più stata la qualificazione d'ufficio, peccato, ma stavolta l'abbiamo scampata, sarebbe stato anche un po' umiliante che se la detentrice non si fosse presentata alla partenza dei prossimi europei, tra l'altro in Germania, che di solito insomma, in passato ci ha detto bene. È tutto per questa puntata, ringrazio Simonetta Collini in regia, ringrazio voi per averci seguito, Palla in Tribuna ritorna come sempre domani, poco dopo le 14, ciao!